Radio, Newsline Estate.
Allora, alle 8:05 iniziamo con le previsioni del tempo come facciamo normalmente, lo facciamo con Gianni Messeri dell'AMMA. Buongiorno Gianni, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, due parole sulla giornata, sul fine settimana, se per te va bene.
Sì, sì, perfetto, iniziamo da oggi, giornata di sole, cielo sereno o poco nuvoloso, venti deboli, mari poco mossi, temperature in salita, quest'oggi massime fino a 32-33 gradi. Per quanto riguarda la giornata di sabato, pochissime le variazioni, qualche modesto addensamento temporaneo previsto in arcipelago, e per il resto bel tempo, cielo sereno, con venti di scirocco tenderanno a rinforzare sul nostro mare, tanto che il moto ondoso tenderà a aumentare specialmente al largo. Per quanto riguarda le temperature, queste non subiranno variazioni, quindi ancora massime fino a 32-33 gradi. Qualche addensamento in più invece è atteso nella giornata di domenica, specialmente sul lato ovest, nubi per più medio-basse che saranno più consistenti sulle zone di nord-ovest, dove non si esclude la possibilità di qualche breve precipitazione di scarsissimo rilievo. Spostandosi verso l'interno, le schiarite saranno progressivamente invece più ampie, il tutto sempre con venti di scirocco e con temperature che non subiranno grosse variazioni, forse un leggero aumento nelle minime, questo sì, in particolare sul lato ovest. I mari, dicevo, sono mossi, specialmente al largo. Direi che è tutto.
Grazie a Gianni Messeri dell'AMMA, buona giornata.
Venerdì 12 luglio, dalle 19:30, in Piazza Poggi a Firenze. Concerto e lotta. 3 anni di ex GKN, dare la spallata al muro di gomma. Stipendi, commissariamento dell'azienda, legge regionale, transizione climatica, talk con Valerio Mastandrea e poi Sic Tamburo, Banda Bassotti, Eugenio Cesaro, Cimini, Touch Nazari, il 12 luglio a Firenze, sotto la torre di San Nicolò. Abbiamo fame di un mondo nuovo.
I racconti del mare, Moby Dick, giovedì 11 e giovedì 18 luglio al Teatro Romano di Fiesole, 2 serate dedicate al capolavoro di Melville. Sul palco la meravigliosa capacità narrativa dello scrittore Pietro Grossi, affiancato dall'attore Lorenzo degli Innocenti e da Lucia Sargenti al pianoforte. I racconti del mare, Moby Dick, giovedì 11 e giovedì 18 luglio alle 21:15 al Teatro Romano di Fiesole. Info estatefiesolana.it.
Grande musica per estate fiesolana. Martedì 9 luglio, Corey Henry, fuori classe dell'organo Hammond, cantautore profondo e visionario, vincitore di 3 Grammy Awards con Snarky Puppy. Blues, soul, R&B, afrobeat, jazz, con uno dei più straordinari talenti della scena musicale. Venerdì 12 luglio, Sergio Cammarieri con il suo gruppo e la Medit Orchestra. In concerto le canzoni più famose del poliedrico cantautore, a cavallo tra jazz, musica pop e canzone d'autore. 9 luglio, Corey Henry. 12 luglio, Sergio Cammarieri. Info e prevendite ticketone.it e eventimusicpool.it. Cereali Resilienti 3.0, dal seme al piatto. Il progetto PSR Toscana di Rete Semi Rurali, venerdì 5 luglio dalle 16:30 alle 19:30 presso l'azienda agricola biologica Floridia di Peccioli, organizza il 4 di 5 momenti di assaggio e valutazione dei prodotti, con degustazioni di pane, pasta e birra ottenuti da frumenti teneri, duri e monococchi provenienti da popolazioni locali. Dopo la degustazione, un'introduzione sulle popolazioni evolutive e sulla loro importanza nel futuro che ci attende, e a seguire aperitivo. Per tutte le info visita il sito internet rsr.bio o scrivi a info@semirurali.net.
l'Ars Rock Fest 2024.
Dal 5 al 7 luglio il meglio della scena indipendente nazionale ed internazionale si trasferisce a Chiusi
con Crocodiles, Benefits, Diz, Ghilla Band, Fantastic Negrito, The Stand, Flame Parade e l'imperdibile Matinée di Any Other.
E poi Talk, Open Book e Mercatino del Vinile, Laboratori e Area Food.
L'Ars Rock Fest, Chiusi, Siena. Ingresso gratuito.
Info su Facebook e Instagram di Lars Rock Fest.
Instabile, culture in movimento. Lo spazio culturale ad alto impatto creativo con circo contemporaneo, teatro, musica, aperitivi al tramonto e bistrò. Tutti i giorni dalle 18.30 alle 2 in via della Funga a Firenze, zona Varlungo. L'ingresso è libero. Seguici su Facebook e Instagram.
Venerdì 5 alle 21.30 live music e DJ set con Ghiaccioli e Branzini, più Alessandro D'Alessandro, Wonky Beats in collaborazione con AMAM, evento all'interno dell'Estate Fiorentina 2024. Momax, internet al massimo.
Per la tua azienda scegli Betamax, il sistema virtuale per gestire chiamate e messaggi vocali in ingresso ideato da Momax.
Con Betamax puoi personalizzare la segreteria e le musiche di attesa, programmare il trasferimento di chiamata, analizzare il flusso telefonico ed avere teleassistenza con un semplice click.
Vai su momax.it e naviga al massimo.
Controradio.
Quelli che sentite in sottofondo sono i rumori, i suoni, le proteste dei detenuti di Sollicciano questa notte. E queste sono delle testimonianze che abbiamo registrato questa notte mentre le lenzuola illuminavano a giorno il carcere. Che qui si mette male.
Sì, la situazione è abbastanza delirante, come puoi vedere. Oggi è morto un ragazzo di 20 anni, Ben Sassi Fedi, tunisino. È l'ennesima persona che si suicida dentro questo carcere, che ormai è arrivato al limite, ormai l'abbiamo detto già da tanto tempo, e i ragazzi si stanno rivoltando, stanno dando fuoco ai lenzuoli. Qui ci sono tante persone, familiari, moglie, parenti che urlano comunque e chiedono come stanno, perché sono preoccupate.
Anche perché è prevedibile un ingresso della polizia.
Sì, non so se sono già entrati o probabilmente sì, comunque hanno chiuso le luci, che di consueto dovrebbero chiudere, però anche, non lo so, sono al buio dentro. Questo dovrebbe essere il giudiziario.
Quello che vediamo illuminato invece in alto.
Tutto questo reparto dovrebbe essere il giudiziario, sì. Il reparto dove si è suicidato. E non definitivi.
Dove ci sono i definitivi?
Sì. Dove si è suicidato il ragazzo?
Penale.
Lei è preoccupata, signora?
Sì, c'ho mio figlio dentro, normale che sono preoccupata. Per un incidente è entrato dentro. Come un genitore vede questo, normale che non sarà tranquilla, no?
Ma come vivono lì dentro?
Di maiale, gli danno roba scaduta, non ti fanno portare i pesi da mangiare, li trattano di male, non ci hanno frigoriferi, non ci hanno nulla. Come? Una doccia si va a fare con la paura, non si sa che succede, tante persone, tanto affollamento.
Che sta succedendo?
Perché oggi un uomo, un ragazzo di 20 anni ha ucciso. Non lo so che cosa è successo.
Lui è da Tunisia e c'è un casino e porto lui in cella e lui ha fatto
si è strangolato.
Sì. Perché prima c'è un casino con un africano e non lasciato loro con esse ragazzo parlare. E dopo portato o ragazzo in cella,
fatto una cosa e è morto.
E meu nipoto me chiamado em Piangevo. Zia, qua c'è un casino, è morto un ragazzo. E ho ficado con paura, perché lui è più giovane, sono qua, tutti e due. E sono qua.
Il nipote è dentro?
Sì, il nipote è dentro. Già preso epatite e tubercolose. Questi meus due nipoti.
sono le 22, c'è un elicottero che gira su, su Sollicciano, dalle, dalle finestre si vedono fuochi e urla libertà. Naturalmente c'è tantissima polizia, si parla di un ingresso per sedare quella che è una vera e propria rivolta, non accadeva da, da molti anni. Ci sono autoambulanze, c'è, e c'è anche un presidio, come potete sentire, un presidio di protesta dopo i fatti più recenti, i casi di suicidio, di morti nel carcere. Questo accade a Sollicciano di notte. Ecco, questo è quello che abbiamo registrato appunto quando, nel momento più caldo della protesta al carcere fiorentino di Sollicciano, il presidente del quartiere 4, Mirko Dormentoni. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno Raffaele, buongiorno a tutte e a tutti.
Raccontiamola dal suo punto di vista questa storia. Non abbiamo notizie particolarmente aggiornate perché non è facile contattare le istituzioni per iniziare.
Sono riuscito a parlare con la direttrice Tuoni e ho saputo che, diciamo, la situazione è rimasta difficile durante tutta la notte, ma sostanzialmente la protesta è rientrata e i detenuti sono rientrati senza particolari azioni di violenza e di scontro, diciamo così. Non ci sono feriti se non un poliziotto ieri, e questa è la situazione attuale che ho conosciuto. Naturalmente prima di tutto la situazione è da dramma e da tragedia rispetto alla persona che si è tolta la vita ieri. E prima di tutto dobbiamo pensare e ricordare questo ragazzo che è arrivato a togliersi la vita, e un ulteriore ennesimo dramma che ci fa capire ancora una volta quanto la situazione di vivibilità non ci sia nelle carceri italiane in generale e a Sollicciano sicuramente in particolare. Una situazione insostenibile, inaccettabile, perché quello per noi è sempre stato considerato da noi un pezzo di città. Le persone che ci vivono sono persone prima che detenuti, e sono cittadini sia chi ci vive in condizioni di limitazione e libertà sia chi ci lavora, ma per tutti loro, detenuti, lavoratori, è una situazione davvero insostenibile. Non possono andare avanti così senza interventi strutturali da parte del Ministero della Giustizia, dell'amministrazione penitenziaria.
Non è più il tempo di mettere toppe.
Eh no, non è più il tempo di mettere toppe. Oggi alle 11.30 ci sarà una conferenza stampa lì davanti a Sollicciano, organizzata dal presidente della Camera Penale di Firenze e dal garante dei detenuti Eros Cruccolini, e io parteciperò, ci saranno varie associazioni, cittadini, per chiedere degli interventi urgenti e strutturali a chi ne ha la competenza, cioè allo Stato, al Ministero. Anche questo provvedimento annunciato del Ministro Nordio non sembra affatto sufficiente per intervenire sul sovraffollamento delle carceri, sul personale mancante sia della politica penitenziaria che degli educatori, e sia sulle capacità di, come dire, davvero dare delle attività di lavoro, comunque di attività che vadano nel senso della Costituzione, quella che dice che in carcere si va per essere poi reinseriti nella società. Qui siamo lontani anni luce dalla nostra Costituzione, e poi ci vogliono gli interventi strutturali sul carcere di Sollicciano, che da 10 anni se ne parla, sono stati stanziati soldi, progettati male, spesi poco, e quindi ci sono delle responsabilità su questo, ma soprattutto c'è un'urgenza all'intervento oggi irrinviabile.
Mirko Dormentoni, grazie per il momento. Naturalmente seguiremo la conferenza stampa di questa mattina e buona giornata, buon lavoro.
Grazie a voi, a presto.
regalate dei fiori perché sono già usati. Criminali assassini, siete sponsorizzati. Tradimento e deserti come il volto dei padri. Nel fuggire da tutto, nel futuro dei ladri. È proprio ora che tutto è mio, sono il mio Dio. Ma ora è sempre domani e domani è già tardi. Il silenzio è la verità. La verità, più conosco gli umani, più capisco le pietre. Aspettare in silenzio, aspettare la quiete. Fiori si riprenderanno, grattacieli ed autostrade. I fiori si riprenderanno tutto. Il silenzio è la verità. La verità. Il silenzio è la verità. La verità. La verità, il silenzio è la verità, la verità. Il silenzio è la verità, la verità. Conosco gli umani e preferisco le pietre.
Scaletta cambiata per raccontare dei fatti di Sollicciano di questa notte, su cui torneremo nel corso della mattinata e della giornata. Adesso però ci spostiamo sulla costa, perché sono venute fuori le cifre, le tempistiche, i costi, le superfici del nuovo progetto della base militare nel parco di San Rossore. Ne parliamo con Ciccio Auletta, che è consigliere comunale di Pisa per una città in comune. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a voi.
Allora, che cos'è che avete scoperto e che è venuto fuori rispetto a una base di cui non si parla più da tempo?
Abbiamo scoperto quello che purtroppo tutti sapevano, sapeva il governo, sapeva la regione toscana col presidente Gianni, sapeva il sindaco Conti, sapeva il presidente del parco, il presidente della provincia e anche tutte quante le forze parlamentari. Cosa sapevano? Sapevano che il 24 di giugno è stato approvato al governo il DL Infrastrutture, in cui si stanziano 20 milioni di euro per l'avvio dei cantieri della nuova base militare. Inizia quindi l'iter parlamentare per la conversione in legge del DL Infrastrutture e noi abbiamo fatto quello che quindi aspetta il compito dei cittadini. Abbiamo controllato l'operato delle istituzioni e, andando a consultare il sito della pagina della Commissione dei Lavori Pubblici e il Parlamento, abbiamo trovato il progetto con costi superfici della nuova base militare, e quello che abbiamo sempre denunciato purtroppo l'abbiamo riscontrato negli atti, ovvero i costi della base sono più che duplicati rispetto al progetto iniziale del governo Draghi-Guerini. Da 190 milioni si è passato a oltre mezzo miliardo di euro, 520 milioni per una base militare le cui superfici sono più che raddoppiate. Si passa da 70 ettari del progetto iniziale a oltre 140, che vengono realizzati all'interno del cuore del parco con nuove edificazioni, più a un'area agricola importante di oltre 40 ettari a Pontedera, dove si realizzerà la pista di addestramento per i mezzi, nonché un poligono di tiro a cielo aperto. Questa è la scelta che viene fatta. Tra l'altro, queste prime risorse, i 20 milioni di euro inseriti all'interno del DL Infrastrutture, non vengono dal Ministero della Difesa, ma vengono dal Ministero delle Infrastrutture, a cui si aggiungono per la realizzazione del primo lotto altri 70 milioni di euro che vengono presi dal Fondo di Coesione Sociale e Sviluppo. Sì, così aumenta in maniera surrettizia la spesa militare. Fate conto che il governo Meloni ha tagliato 330 milioni il fondo per la morosità incolpevole, il contributo agli affitti, quando stanzia una cifra addirittura superiore, ribadisco, mezzo miliardo per una base militare per trasformare Pisa nel più grande polo logistico per la guerra. Ci troviamo a pochi chilometri da Camp Derby e dall'aeroporto militare. Quello che noi denunciamo è che tutti sapevano. Noi abbiamo fatto nei scorsi giorni un accesso agli atti in cui il sindaco Conti ci ha risposto che non era sua pertinenza, quando invece chi governa ad ogni livello, centrodestra e centrosinistra, era perfettamente a conoscenza di questo. Quindi ieri abbiamo svelato queste cifre, riteniamo che ci sia una grande questione, uno scontro fra un'economia di guerra e un'economia di pace, e già il movimento No Base ha dato appuntamento per una prossima mobilitazione nei prossimi giorni.
Ciccio Letta, grazie per queste notizie importantissime.
Grazie a voi, arrivederci.
Torniamo a Sollicciano e lo facciamo con il professor Emilio Santoro, filosofo del diritto, buongiorno, ben trovato.
L'altro diritto,
buongiorno. Allora, stanotte è successo qualcosa che non si vedeva da molto tempo a Sollicciano.
Sì, diciamo che a un certo punto, a furia di tirare la corda si spezza, e insomma Sollicciano è stato dichiarato luogo in cui la detenzione inumana e degradante dai magistrati di sorveglianza di Firenze a dicembre. Sono passati 6 mesi abbondanti senza che nessuno abbia toccato niente. Non solo, i detenuti che hanno scelto la strada, diciamo, di proceduralizzazione del conflitto, di rivendicazione secondo le regole dei loro diritti, e hanno fatto le istanze che noi come altro diritto gli abbiamo aiutato a fare, dicendo reclamiamo perché viviamo in condizioni inumane e degradanti, si chiamano reclami articolo 35 bis dell'ordinamento penitenziario, presentate quasi tutte entro febbraio, non hanno ancora ricevuto risposte. Ed è chiaro che insomma a un certo punto se la situazione è questa, la corda si rompe, la pazienza e la tolleranza si finisce e subentra l'esasperazione, perché vivere in condizioni inumane e degradanti 6 mesi e non avere la sensazione di essere persi, che nessuno ti ascolta, e vedere un ragazzo di 20 anni, di fragile, che muore accanto a te, non può che fare scoppiare l'esasperazione.
È necessaria questa rivolta in qualche modo? Ci voleva, mi permetta,
nel senso che
domani non ne parleremo neanche più di questa storia, in qualche modo, conoscendo la stampa italiana, cioè cosa bisogna fare per cercare di avviare quantomeno un dibattito su un'istituzione così vetusta?
No, questa è la situazione. Io, nel senso, ora era necessaria, forse eccessivo, ma ripeto, se uno non affronta i problemi quando vengono posti dalla magistratura e non, le persone rimangano senza risposte e quelle più fragili non resistano, si suicidano, è chiaro che insomma, non è che è necessario, è in qualche modo inevitabile, è una rivolta provocata dalla assoluta inerzia dell'amministrazione penitenziaria. E in parte anche dalla lentezza esasperante della magistratura di sorveglianza. Cioè, quando una persona la consideriamo pericolosa, il giudice italiano in 48 ore deve decidere se arrestarlo o meno, perché è sospetta di un reato e c'è la possibilità che lo ripeta. C'ha 48 ore per decidere. Quando una persona ti dice: guarda, io sto vivendo in condizioni inumane e degradanti, non ci puoi mettere 48 settimane per rispondergli.
È chiaro.
Questo è proprio due pesi e due misure della magistratura italiana e di come è organizzato il percorso di questi ricorsi. Se io ti dico: guarda, sto affogando, bagnino, vieni a salvarmi, e tu non arrivi, poi dopo non puoi dirmi: stai tranquillo.
E così è stato. Professor Santoro, grazie per questa riflessione a caldo sui fatti di questa notte. Buona giornata, sono le 8:30. Arriva il giornale radio di Popolare Network.
Le 8:30, buongiorno alle notizie di Popolare Network. In Gran Bretagna le elezioni hanno consegnato una vittoria storica ai laburisti, che hanno conquistato 410 seggi su 650, la maggioranza assoluta. I conservatori sono al loro minimo storico, fermi a 131 seggi. Il paese vuole il cambiamento, sono state le prime parole del leader laburista Keir Starmer. Dobbiamo riportare la politica al servizio del pubblico. Meglio del previsto è andata anche l'ultradestra di Nigel Farage, il padre della Brexit, che entra per la prima volta dopo 7 tentativi falliti alla Camera dei Comuni. La risposta di Hamas è buona e c'è una svolta, ma ci sono questioni significative che non sono state risolte e potrebbero far deragliare i negoziati, lo hanno detto fonti del team negoziale israeliano che è a Doha in Qatar per i colloqui su una nuova tregua a Gaza e per il rilascio degli ostaggi. Resta alta la tensione al confine tra Israele e Libano. L'aviazione israeliana ha colpito la notte scorsa obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano. Ieri la milizia libanese aveva lanciato sul nord di Israele circa 200 razzi. Viktor Orbán è atteso a Mosca, al Cremlino, dove incontrerà Vladimir Putin. È la prima visita in Russia di un leader occidentale dall'inizio della guerra in Ucraina, dall'invasione russa in Ucraina. Orbán da 4 giorni è anche presidente di turno dell'Unione Europea. Non parla a nome nostro, ha detto il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel. Sarà depositato stamattina in Corte di Cassazione il quesito del referendum per l'abrogazione dell'autonomia differenziata. Oltre ai partiti di opposizione, CGIL e UIL, le adesioni vedono numerose associazioni come ANPI, ARCI e ACLI. In caso di via libera della consulta serviranno 500.000 firme per arrivare al voto. In parallelo, 5 regioni governate dal centro-sinistra stanno portando avanti una loro proposta di referendum regionale per cancellare la legge Calderoli. Approvato alla Camera l'articolo 1 della riforma penale del ministro Nordio, quello che prevede l'abolizione del reato di abuso d'ufficio, uno dei provvedimenti bandiera della maggioranza. Il voto finale sul disegno di legge è previsto per la prossima settimana. Va verso il voto della Camera anche il decreto agricoltura, dopo che il Senato ha confermato la fiducia posta dal governo. L'approvazione definitiva dovrà concludersi entro il 14 luglio per la conversione in legge. Il testo contiene norme sul fotovoltaico in aree agricole, la partenza di Granaio Italia, il registro telematico nazionale sui cereali e fondi a sostegno delle filiere. Bocciati invece praticamente tutti gli emendamenti, quasi tutti di matrice leghista, sulla caccia, con grande soddisfazione delle associazioni ambientaliste. Danilo Selvaggi è direttore generale della LIPU, una delle realtà capofila della protesta.
È frutto di una battaglia delle associazioni che, tra le tante cose che hanno fatto, hanno messo su due petizioni, una di tutto il coordinamento delle associazioni con il supporto del quotidiano Il Fatto, che ha raccolto 50.000 firme e più, e un'altra della sola Lipu, che ha raccolto 65.000 firme. Abbiamo consegnato tutte queste firme al Senato e questo è stato un segnale importante. Questo, unitamente anche alla improponibilità giuridica del tentativo che stavano cercando di fare, cioè infilare la riforma della legge 157 in un decreto, una cosa impensabile, ecco, se ne sono resi conto e per fortuna gli emendamenti sono stati tutti bocciati o ritirati, quindi una parte del pericolo è stata scampata. Questa è una cosa molto importante, perché il tentativo del mondo venatorio era quello di avere già dai prossimi calendari venatori la possibilità di fare quello che vogliono, ampliare la caccia, cacciare 7 giorni su 7, eccetera. Quindi questo pericolo è quasi totalmente sventato, ma attenzione, perché la attenzione tornerà sulla proposta di legge Bruzzone, così come ci saranno altri blitz, quindi massima vigilanza e massima attenzione.
Uno sguardo al meteo per oggi: cielo sereno, poco nuvoloso in gran parte d'Italia, con qualche nube in più sulle Alpi e nel pomeriggio anche in Appennino. Dal pomeriggio nuvolosità in aumento anche al nord-ovest, temperature con valori massimi oltre i 30 gradi. Sono le 8:35 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9:30. Buon ascolto.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a Calenzano in uscita provenendo da Firenze. Sempre a causa del traffico intenso, code anche in Fipilì tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Code per lavori invece sul ramo di Livorno tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest in direzione Livorno. In A11 a causa del traffico intenso, rallentamenti tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 11 in direzione Firenze. Città di Firenze, fino al 16 luglio per lavori alla rete idrica, via Bolognese rimarrà chiusa tra via delle Pietre e via di Montughi, con variazioni anche al trasporto pubblico locale. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Florence Dance Festival, la 35esima edizione, fino al 23 luglio a Firenze nel chiostro grande della Basilica di Santa Maria Novella. Mercoledì 10 luglio alle 21.30 a Bohème, la nuova produzione targata Florence Dance Festival in omaggio al centenario della scomparsa di Puccini. Venerdì 12 alle 21.30 Anbetat Romani con Alessandro Macario, Amilcar Moret Gonzalez e Sofia Vaseruk in Prelude, danze al pianoforte. Info e programma completo su florencedancefestival.org.
11 lune a Peccioli. Tra giugno e luglio concerti, teatro, spettacoli e tanto altro all'anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli. Info e biglietti su fondarte.peccioli.net. Venerdì 5 alle 21.30 Emma in concerto. Mercoledì 10 Tagli. Regia Fausto Paravidino con gli attori dell'Oltrarno.
Agricoltura di precisione, filiera corta, multifunzionalità, benessere animale, energie rinnovabili e risparmio idrico, lotta al caporalato. Le imprese agricole sono chiamate a raggiungere obiettivi a tutela della competitività e del reddito per restituire ai consumatori prodotti sani e di qualità. Informati sulle iniziative della nuova politica agricola comune visitando il sito dell'Agenzia Formativa di Coldiretti Toscana, www.agoragri2.eu. Progetto finanziato dal PSR della Regione Toscana 2014-2022, sotto misura 1.2, sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione. 2022.
Calenzano estate, musica, concerti, spettacoli, conversazioni con gli attori e improvvisazioni teatrali. Da giugno a settembre oltre 40 eventi gratuiti al Giardino del Castello, Biblioteca Civica, Museo del Figurino Storico, Piazza Vittorio Veneto e ai circoli ricreativi del territorio. Programma completo su comune.calenzano.fi.it e sulle pagine social Calenzano Eventi.
Vivere, viaggiare, volare. Non aspettare. Vai su toscanaaeroporti.com e scegli una delle 90 destinazioni dirette da Firenze e Pisa. Preparati a partire con Toscana Aeroporti.
Contro Radio.
Le 8.40, andiamo dal garante dei detenuti di Firenze, Eros Curcolini, per tornare sui fatti di questa notte di Sollicciano. Eros, buongiorno, ben trovato.
Ciao, buongiorno.
Eros, che riflessione fai? Prima il professor Santorio diceva: quando la corda si tira troppo si spezza.
Ma senti, stamani alle 11.30 facciamo la conferenza stampa insieme con Luca Maggiore della Camera Penale. Ci sono state molte adesioni, abbiamo fatto un appello anche alla presenza dei cittadini. Nostra intenzione è fare proposte concrete per decongestionare il sovraffollamento con l'attuazione dell'indulto e l'amnistia e tutta un'altra serie di proposte. L'idea è anche quella di costituire un comitato civico sull'emergenza carcere a Firenze e quindi coinvolgere tutti quelli che ci vorranno stare, proprio per dare una continuità e una pressione al governo, che su questo tema del carcere, abbiamo visto il decreto presentato ieri l'altro, non da nessuna soluzione che possa attenuare i problemi del carcere.
Eccoci, racconti meglio di questo decreto, Eros.
Come?
Ci racconti meglio di questo decreto.
Ma il decreto non porta, l'unica cosa è quella di aver aumentato le telefonate, Raffaele, da 4 a 6 al mese, quando durante la pandemia telefonavano tutti i giorni, ma nei nostri istituti continuano a telefonare tutti i giorni, anche perché se le pagano le telefonate, non è che le deve pagare il governo. Non riescono a capire che c'è bisogno di attivare provvedimenti che creano benessere. E il rapporto con la famiglia è determinante, come è determinante il lavoro, e noi siamo ancora a combattere perché l'INPS ha preso un provvedimento dove la gente che lavora in carcere, una volta che interrompe l'attività, non gli viene erogata la NASPI. Anche questo invece sarebbe un provvedimento su cui intervenire. Cioè da parte del Dipartimento e da parte del Ministro c'è una piena sordità, perché sappiamo benissimo che da parte loro c'è una caratterizzazione sicuritaria all'interno del carcere e non sicuramente sul piano rieducativo, e il fatto che uno debba scontare la propria pena fino all'ultimo giorno in carcere.
Questo fatto dell'INPS che dicevi ci rimanda al fatto che il sistema in qualche modo, quando esci, ti costringe a delinquere in qualche modo, cioè invece di inserirti.
Bravissimo, cioè noi abbiamo una recidiva ancora al 70%, quindi 10 escono e 7 rientrano.
È altissima.
Quindi da questo c'è necessità di una svolta radicale. La loro idea di decongestionare il sovraffollamento con le comunità educanti vuol dire che bisogna aspettare 10 anni per avere le comunità educanti. Noi abbiamo bisogno di provvedimenti immediati. Non si rendono conto che hanno aumentato il numero dei reati e quindi chiaramente entra più gente. Noi diciamo applicare l'indulto prendendo gli ultimi 2 anni di residuo di pena e quindi concedere la scarcerazione, ma poi l'amnistia, perché quei reati che, se avviano il processo, portano ad una condanna entro i 2 anni, non vadano in carcere. Questo è il modo di far uscire, ma diminuire anche le persone che entrano, se no noi nel giro di pochi mesi riavremo sicuramente una situazione di sovraffollamento.
Eros, grazie a risentirci, buona giornata e buon lavoro per il momento.
Sono a ringraziare te, tante energie a tutti gli ascoltatori di Controradio. Shop. Stand behind the counter in a bright gold top. And every time she looks at me, my heart just stops. I'm in love with the girl from the record shop. I've been in every day, but it's so much fun. I don't even know my own turntable. Something in her smile makes me so unstable. Oh yeah, I'm in love. I'm in love. I'm in love with the girl from the record shop. She's been playing the Supremes and the Four Tops. She says her favorite record is Everything Sucks. I'm in love with the girl from the record shop.
Sciopero in alcuni aeroporti italiani il primo venerdì del mese, alla vigilia dello stop del personale FS domani e domenica. Oggi 4 ore di astensione dal lavoro negli scali milanesi di Malpensa e Linate, a Roma Fiumicino, per Cleptrasporti a Bologna si fermano i lavoratori CGL e CISL, Will Trasporti e UGL Trasporto Aereo a Venezia, tessera promessa, il personale protesta il personale ENAV. Lo sciopero si svolge dalle 13 alle 17. Veniamo alla pagina politica. Nasce la sinistra con il punto esclamativo. Ci sono veramente tanti sindaci, più di 80, tra i firmatari di un documento che rimette in discussione i vertici del Partito Democratico Toscano. Si parla di metodi renziani, di rendite di posizione, di doppi incarichi. Il coordinatore del PD metropolitano di Firenze, Valerio Fabiani, buongiorno e grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Qual è la vostra riflessione e da dove arriva? Le elezioni sono finite, le cose non sono andate male per il PD e voi tirate fuori questa vicenda per dire le cose non vanno?
Ma guardi, intanto chiariamo un aspetto, al di là di quello che poi ogni singolo firmatario di quel documento può pensare, può dire, però in quel documento non è contenuto nessun attacco e non viene evocato nessuna, non viene evocata nessuna necessità di cambio di vertici. Il documento è un documento che propone il cambiamento anche radicale di un metodo che potremmo anche, un'operazione che potremmo anche definire così, portare a compimento un processo di rinnovamento che anche con la segretaria Schlein è iniziata. Insomma, ecco, troppo spesso, non solo oggi, la percezione che hanno avuto tante persone che hanno, magari partecipando alle primarie, spinto, no, per cambiare il PD, per renderlo, diciamo, per renderlo un partito con un profilo più netto, la percezione che hanno avuto è che alle volte, diciamo, cambiassero i musicisti ma non cambiasse la musica, ecco.
Da questo punto di vista, quando parlate di cambiare metodo, a cosa vi riferite?
Ma intanto io penso che sia molto, diciamo, importante superare quell'organizzazione, mi lasci dire, un po' tribale che ha dilaniato spesso il PD. Noi ci siamo spinti ormai oltre le correnti, siamo a un correntismo personalistico dove ciascuno ha organizzato la sua piccola tribù. Io penso che questo schema sia uno schema che deve essere superato. Naturalmente parlo per in base a quello che penso io, insomma, io sono piuttosto convinto che la definizione di un partito di sinistra riformista che mette in campo un'offerta radicale, perché radicali e radicalizzati si sono i problemi con i quali si misurano le persone, passi dalla ricostruzione di qualcosa che somiglia a un partito, cioè un luogo nel quale si può entrare, partecipare, discutere senza necessariamente iscriversi a una delle tante piccole tribù che hanno spesso più la finalità, diciamo, di più che promuovere una discussione, promuovere la carriera personale di qualcuno.
Lei dice che non è un'accusa a Fossi, il segretario regionale, a Giorgio Abruzzesi.
Ma no, ma ci mancherebbe altro, ma non è un problema di persone, è un problema di metodo, è un problema, credo, io dico la mia, naturalmente, certo, senza avere la pretesa di avere la verità in tasca, però credo che sia un problema che non ha, che diciamo che ha radici che affondano in una storia più lunga, che non è soltanto un problema di oggi. Però ecco, prendiamo atto, credo dobbiamo prendere atto positivamente che anche i risultati positivi che ci sono stati, penso al risultato inaspettato conseguito alle elezioni europee, alla vittoria in tanti comuni, ci dicono, credo, anche che c'è una parte del nostro elettorato che con speranza si riconosce in una proposta di cambiamento che Elly Schlein ha messo in campo e che adesso dobbiamo concretizzare a tutti i livelli, anche nei livelli locali, anche in Toscana. Credo che questo debba essere lo spirito, non quello di diciamo evocare e praticare nuovi regolamenti di conti nei confronti di nessuno, men che mai di un segretario regionale, che tanti di quelli che hanno firmato quel documento hanno sostenuto, sostengono ancora.
Cosa vi aspettate a questo punto? Perché comunque siete in tanti. Vi aspettate che si apra una discussione?
Guardi, io sono, diciamo, uno dei tanti firmatari. Come tutti sanno, diciamo, nella vita si occupa ad altro e anche poco tempo, diciamo, da dedicare così, diciamo, al dibattito più politico del partito. Io le posso dire quello che mi aspetterei io. Sì. Io mi aspetterei che si aprisse una discussione vera, anche forti, dei risultati positivi che abbiamo ottenuto, naturalmente anche concentrandoci su quelli negativi, ci mancherebbe altro, proprio per capire, naturalmente solo per capire come ci si migliora, ecco, e fare in modo che siano positivi in un altro momento. Però credo che sia necessario dare vita a una discussione aperta alla quale possano partecipare iscritti e non, nella logica, ecco, di questo rinnovamento che è iniziato e che deve necessariamente proseguire. Io, guardi, l'ho fatta la campagna elettorale a Firenze e le devo dire, nel mio piccolo, con l'esperienza che ho fatto nella campagna elettorale e con l'esperienza che faccio tutti i giorni nelle fabbriche e in diversi luoghi di lavoro, io insomma vedo che c'è un deposito di energie, di persone, di competenze incredibile, dal quale dovremmo attingere, e alle volte sembra che tutt'oggi ci sia ancora, come dire, un muro insormontabile fra noi e fra tante di queste persone. E io penso che questo muro adesso ci sono le condizioni per tirarlo giù, abbatterlo, fare un bagno di umiltà e aprire una discussione nella quale tutti possano dire la propria, esprimere la propria opinione, lo ripeto, senza necessariamente iscriversi ad una delle correntine personali.
È arrivato un messaggio sul nostro numero WhatsApp del 4281 04111. Ha ragione Fabiani. Inoltre segnalo una cosa: ho preso la tessera dopo l'elezione di Schlein e ora mi chiedono il rinnovo senza che mi sia mai stato chiesto come la pensi su nulla, se non sulle primarie a Scandicci, dice questo nostro ascoltatore che ci scrive su WhatsApp. Fabiani, grazie per queste riflessioni e per essere stato con noi questa mattina.
Grazie a lei, a voi e buon lavoro.
Andiamo adesso invece a Prato, perché c'è una notizia importante che vogliamo segnalarvi, riguarda il fatto che la Camera del Lavoro di Prato e la Filtem della CGIL di Prato e Pistoia sono state ammesse come parti civili, ed è la prima volta in Italia che accade una cosa del genere, in un processo per violenza sessuale. È una novità di quale portata, ce lo facciamo raccontare proprio da Iuri Meneghetti, che è il segretario della Filtem CGIL Prato Pistoia. Buongiorno Iuri.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Che significato ha questa notizia che, come dire, appare tecnica ad un profano, invece ha un significato profondo?
Ah, sicuramente ha un significato profondo, sia vabbè fattivamente tecnico, ma politico e anche morale, mi sentirei di aggiungere. Ma allora, il messaggio lo riassumo così: l'argomento purtroppo è tristemente noto per tanti fattori e tanti elementi di cronaca, insomma le violenze sono purtroppo all'ordine del giorno in tutto il paese. In questo caso si trattava di una violenza perpetrata in un luogo di lavoro, lavoro che ovviamente è argomento principe per il CGIL e come per Filtem, la federazione in questo caso manifatturiera di CGIL. E costituirsi parte civile vuol dire, in poche parole, assistere, affiancare la lavoratrice in questo caso in ogni aspetto che può esserle utile per affrontare questo dramma, perché di questo si parla, e c'è anche una speranza da parte nostra che possa fungere, ecco, anche da una sorta di deterrente, ecco, diciamo, anche nei luoghi di lavoro, se si perpetrano questi reati, questi crimini, questi atteggiamenti, ebbene si sappia che oltre che con la vittima si può avere a che fare, ecco, la banalizzo ma rende bene l'idea, anche con un'organizzazione sindacale che ha tutto il diritto di starci e come dire, contrastare anche per le vie legali, al di là, ripeto, quelle morali e doverose, atteggiamenti di questo tipo.
Un deterrente, un precedente potremmo dire anche importante, perché, come dire, nelle motivazioni c'è il reato contestato è di aver danneggiato anche l'onorabilità e la personalità della Camera del Lavoro di Prato e della Filtem. Questa è la cosa nuova, mi sembra.
Sì, questo sicuramente è un aspetto nuovo, perché è evidente che un'organizzazione sindacale come la nostra, che sia Camera del Lavoro, appunto, o Federazione, insomma, la CGIL largamente intesa, ha nel proprio statuto il rispetto di ovviamente tantissimi valori che non sto qui ad elencare, ma anche quello di contrastare le violenze e le molestie, le parità di genere, insomma, essere a favore della parità di genere, eccetera. Quindi in un territorio, in questo caso vale per tutta Italia, ma chiaramente io guardo Prato, dove c'è questa organizzazione sindacale, è ben presente, è radicata, opera e si muove su questi temi, che questa cosa venga perpetrata, questo reato, questo atteggiamento, in un posto di lavoro non può che danneggiare anche il sindacato, ovviamente. Tant'è che il giudice nell'ammetterci come parte civile addirittura ha sottolineato che non è neanche necessario che la vittima, qualunque essa sia, sia iscritta all'organizzazione sindacale di riferimento, ecco. Quindi è doppiamente
importante. Interessante, infatti. Che cosa è accaduto, Yuri?
Allora, chiaramente non posso entrare nei dettagli, capite bene la questione. Comunque è un datore di lavoro di nazionalità cinese in un'azienda di abbigliamento qui del distretto tessile abbigliamento pratese, che ha ovviamente contro la volontà della lavoratrice approfittato di una situazione di lavoro per compiere determinati gesti fino ad arrivare a baciarla, insomma, non voglio entrare nel dettaglio, però ecco, no, è una cosa pesante, ecco.
Giusto, diciamo, per dare i contorni, infatti, non possiamo certo entrare nel merito, infatti, non c'è dubbio. Yuri Meneghetti, grazie per questa testimonianza.
Grazie a voi, grazie agli ascoltatori. Buona giornata.
Kiko Music Festival, il primo festival musicale nel Borgo delle Camelie. Sul palco del Centro Culturale Compitese, venerdì 12 luglio, canti randagi e Afropiasa Orchestra. Sabato 13, L'Amante. Domenica 14 luglio, l'inedito duo Emma Nolde e Alberto Bianco. E prima dei live, apericena con DJ set. Kiko Music Festival, a Sant'Andrea di Compito, Lucca. Info, biglietti e pre-order su camelieluccesia.it.
Il Teatro delle Donne presenta l'anteprima di Scenari Contemporanei e Avamposti Teatro Festival all'interno dell'Estate Fiorentina 2024.
Alla Biblioteca Nuova di Firenze, Canne al Vento di Grazia Deledda. Letture a più voci in 6 incontri. Drammaturgia Annibale Pavone. Conduce Antonio Fazzini. Il 5 luglio ospite Angela Antonini. Prossimi appuntamenti: il 12 luglio ospite Gabriele Giaffreda, il 19 Annibale Pavone, il 26 Amerigo Fontani. Programma completo su Teatro delle Donne.
Se hai tra i 35 e i 55 anni e non hai ancora fatto il test, riparte la campagna di screening gratuito per l'epatite C. Chiedi al tuo medico o al tuo farmacista di fiducia, oppure scopri dove farlo su regione.toscana.it/testiamoci. Testiamoci, quando l'infezione è ancora sintomatica, può essere curata. Campagna promossa da Regione Toscana.
Sostieni la specola con il 5 per 1000 all'Università di Firenze. Quest'anno il museo ha riaperto con nuove collezioni e un inedito percorso tra arte e scienza. Con la tua firma potrai aiutarci a riqualificare il Salone delle Commedie nella parte più antica del complesso. Per il 5 per 1000 scegli l'Università di Firenze. Un tesoro della città può tornare a splendere grazie al tuo aiuto. Pisa Jazz Rebirth. Dal 7 al 30 luglio, una line-up esplosiva al Giardino Scotto di Pisa. Goran Bregovic, Hiromi, Tommy Emanuel, Cecile McLaurin-Salvan, Hamid Drake, Lakisha Benjamin, Enrico Rava, Frida Bollani Magoni, Fabrizio Bosso e tanti altri. Pisa Jazz Rebirth. Nomi leggendari e nuovi talenti del jazz in un unico festival. Iniziativa a cura di Associazione X-Wide. Info su pisajazz.it. Scandicci Estate Open City 2024. Lo spettacolo è nell'aria. Cinema, musica, danza, teatro, incontri, performance da giugno a settembre. Info www.scandicciopencity.it. Dal 4 al 5 luglio alla Casa del Popolo di Badia a Settimo, Mulheres do Brasil. Teatro, musica e talk da Clarice Lispector alle voci femminili del tropicalismo. Venerdì 5 alle 21, Sosigna, concerto di Barbara Casini. Contro Radio. Did you know I can claim the dreamer from the dream? Make you feel everything you've never even seen. It's been a long, a long, a long, a long, a long, long. You've been my favorite for a long time. Well, look who's just the newest clown. 35 hours coming down, and the sun shines on.
parla moltissimo di elezioni in questi momenti, elezioni che riguardano naturalmente gli Stati Uniti e la questione Biden, che riguardano l'Iran, vedremo che cosa accadrà nelle prossime ore da questo punto di vista, che riguardano la Francia e aspettiamo i ballottaggi di domenica, che riguardano naturalmente la Gran Bretagna. Starmer ha detto il cambiamento inizia ora, ce l'abbiamo fatta, ha detto Keir Starmer, leader laburista britannico, dopo la valanga di voti ottenuti dal partito. Parliamo adesso di scienza, lo facciamo spesso sia per cercare di dare un contributo, diciamo così, a portare cultura scientifica nelle nostre comunità, sia per l'orgoglio di raccontare la qualità della ricerca per quello che riguarda la nostra e le nostre università toscane, nella fattispecie l'Università degli Studi di Firenze, il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università degli Studi di Firenze. La questione è molto complessa perché riguarda la forza di gravità, i segreti della gravità in questa forza, che è la forza dominante nell'universo, mi permetterei di aggiungere, da noi conosciuto. Saluto e ringrazio il professor Guglielmo Mariatino. Buongiorno a lei, professore, ben trovato.
Buongiorno.
Perché c'è stata una sua partecipazione importante ed interessante a proposito di una ricerca pubblicata su Nature, di un esperimento che riguarda i segreti della gravità nascosti in atomi freddi. Ora lei ha un compito difficilissimo, cioè quello di spiegare a noi profani perché questa cosa è interessante ed importante. Da dove parte?
Sì, allora penso di poter dire che questo lavoro pubblicato in anteprima in realtà su Nature, perché la pubblicazione vera e propria è fissata per il 18 luglio, il 18 di questo mese, però è stata anticipata online dalla rivista perché è considerata appunto particolarmente interessante. E questo si tratta di un esperimento che è stato svolto a Berkeley negli Stati Uniti, a cui ho partecipato nell'ambito di una collaborazione. L'idea di base, pensi poter dire, che parte da esperimenti che abbiamo svolto appunto qui all'Università di Firenze ormai da 10-15 anni, basati sull'uso di quella che si chiama interferometria quantistica. Insomma, qui l'idea è che si studia la gravità utilizzando dei sensori quantistici, dei sistemi atomici. E atomi che vengono descritti non dalla meccanica classica ma da quella che si chiama fisica quantistica. Quindi l'aspetto interessante di fondo è che noi studiamo la gravità, che spiega l'universo, spiega le cose grandi, utilizzando dei sistemi estremamente piccoli che appunto sono descritti dalla fisica quantistica. E se posso dare qualche dettaglio in più, l'aspetto particolare della meccanica quantistica che utilizziamo è quella della sovrapposizione di stati. Allora, non vado in dettagli, ma se noi pensiamo all'atomo come un piccolo pallone, il pallone può andare in una direzione o in un'altra, invece un atomo, come altre particelle elementari, può trovarsi allo stesso tempo in due posizioni diverse, cose che appunto per sistemi, noi siamo fatti di atomi, ma noi o ci troviamo in un punto o ci troviamo in un altro, diciamo, l'ubiquità non è una nostra proprietà. E quindi proprio in questo esperimento, utilizzando questa proprietà diciamo strana della fisica quantistica, si è riusciti a mettere gli atomi in due posizioni diverse in prossimità di una massa molto piccola. Una massa genera un campo gravitazionale e quindi l'atomo si trova in due posizioni in cui il campo gravitazionale ha valori diversi, perché in particolare una parte dell'atomo è più vicina e una parte più lontana. E con questo siamo riusciti a raggiungere una sensibilità tale da poter per esempio escludere alcune forme previste teoricamente di quella che viene chiamata energia oscura, che è quella che regola, per esempio, si pensa che sia l'origine dell'espansione
dell'universo, su cui, come dire, dobbiamo scoprire tantissimo ancora, credo.
Tutto questo, diciamo, ci si muove in ambiti, si può pensare che ormai la fisica abbia capito tutto del grande e del piccolo. Si è capito molto del grande, noi riusciamo a descrivere benissimo con la relatività generale il funzionamento dell'universo, e come ho detto, con la fisica quantistica si descrive perfettamente le caratteristiche degli atomi e delle particelle molto piccole. Come questi due ambiti si mettono insieme invece è una cosa che non si sa, no? Si può dire un mistero, è un ambito in cui ancora c'è tanto lavoro da fare dal punto di vista teorico e, per quanto ci riguarda, come in questo lavoro, dal punto di vista sperimentale.
In altri termini, voi avete cercato di capire, come dire, se la gravità dell'estremamente grande si applica anche alla fisica quantistica dell'estremamente piccolo, in qualche modo.
È proprio questo, sì sì. Dopodiché, appunto, si aprono tante possibilità di ricerca, perché per esempio noi nel 2014 pubblicammo un altro lavoro su Nature, proprio di un lavoro fatto qui a Firenze, in cui per la prima volta si è misurato il valore della costante di gravitazione universale utilizzando proprio degli atomi. E questo resta finora, adesso altri laboratori al mondo stanno provando a ripetere il nostro esperimento, ma per ora è l'unica volta dal 1798 in cui Cavendish misurò la costante di gravitazione universale. Dopo 300 esperimenti questo resta l'unico in cui quel valore è stato misurato con un sensore quantistico e non con una pallina di metallo.
Professore, grazie per queste informazioni, le auguriamo buon lavoro. Guglielmo Mariatino, docente di fisica della materia del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Firenze, buona giornata a lei.
Grazie, grazie per l'interesse. Baby, take my hand, 'cause you got me flying. And I say, we'll be right back.
Dunque è rientrata la protesta nel carcere fiorentino di Solliciano nella notte. La protesta era iniziata dopo l'ennesimo suicidio, un ragazzo di 20 anni di origini tunisine si è suicidato ieri in carcere. Ieri è arrivata anche la notizia della morte di un altro detenuto che aveva tentato il suicidio nel carcere di Livorno qualche giorno fa, e ieri anche questa ennesima morte che fa salire a quasi 50 il numero dei suicidi in carcere negli istituti penitenziari italiani. La protesta che ha visto il carcere di Fiorentino di Solliciano illuminato a giorno questa notte dai fuochi delle lenzuola bruciate, dal faro dell'elicottero che girava su Solliciano, tantissime forze dell'ordine naturalmente presenti, tanti familiari dei detenuti estremamente preoccupati all'esterno del carcere insieme ad un presidio che gridava libertà, insieme ai detenuti che cercavano di far sentire la loro voce, i pompieri che cercavano di spegnere gli incendi. Insomma, è stata una notte drammatica, come drammatica rimane la situazione all'interno non solo di Solliciano ma di altre carceri toscane e italiane. A Solliciano la situazione si è fatta negli ultimi anni particolarmente grave, in questo momento riguarda l'emergenza idrica con le tubature troppo vetuste per reggere la pressione dell'acqua, come ci raccontava l'ex cappellano di Solliciano Vincenzo Russo. Vengono allagati alcuni reparti quando le tubature si rompono, vengono trasferiti detenuti in altri reparti già in precedenza allagati, divorati adesso dalle muffe, dalle cimici. Il caldo è asfissiante, il sovraffollamento è cronico e appunto i casi di suicidio si susseguono, e la protesta di questa notte ha cercato di portare questa situazione disumana e inaccettabile all'attenzione delle persone e delle istituzioni che si occupano di carcere.
Got to get you off of my mind. I know it's just a matter of time. You found somebody new. Our romance is through. Yes, it is. Gonna throw your picture away. You didn't want my love any old way. You found somebody new. And our romance is through. Yes, it is. Some folks' love is hard and strong. That's the kind of love that lingers on. Some folks' love is swift and fast. That's the kind of love, honey, that'll never last. We had a love that was in between. And to me it was like a dream. And we had to stay together till June. Not a problem, wound a gloom. That's why I got to get you off of my mind. I know it's just a matter of time. You found somebody new. And all romance is through. Listen to me. Got to get you off of my mind. I know it's just a matter of time. To get you off of my mind. I know it's just.
L'Unione Europea non fa passi indietro nella guerra commerciale con la Cina, vara tariffe aggiuntive fino al 37,6% sull'import di veicoli elettrici cinesi. 4 mesi di fermo fino alla fine di ottobre per risolvere la controversia senza arrivare all'imposizione di tariffe definitive. Pechino chiede sincerità nel portare avanti la consultazione allo scopo di raggiungere una soluzione accettabile per entrambe le parti, il primo responsabile. Intanto i titoli dei produttori cinesi sono in netto calo ad Hong Kong, naturalmente per quello che riguarda questi dazi dell'Unione Europea sulle e-car cosiddette. Questa è la notizia dell'ultima ora. Sospeso per il momento il nostro podcast Cosa è successo per il palinsesto estivo, però potete ascoltare una nuova serie di podcast che vanno in onda il lunedì alle 9.35, in replica la domenica alle 19, i podcast che riguardano i luoghi della memoria in Toscana. Siamo stati a Fos di Novo, a Sant'Anna di Stazzema, alle stanze della memoria di Siena, al Museo della Deportazione di Prato e al piccolo Museo del Diario, siamo a Pieve Santo Stefano, per raccontare quali sono quei luoghi della memoria che si sono messi in rete in Toscana per raccontare soprattutto quanto accaduto durante la Seconda Guerra Mondiale, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, ma non solo. Domenica alle 19 la replica della prima puntata, lunedì alle 9.35 andremo proprio a Pieve Santo Stefano con il piccolo diario, il piccolo museo della memoria. meglio alle 9.30, venerdì 5 luglio 2024. La Newsline di questa mattina finisce qui. Tra poco vi va il giornale radio di Popolare Network. Mirko Ioppolo, Benedetto Ferrara subito dopo. L'informazione regionale in coda a quella nazionale e internazionale di Popolare Network alle 12.45. Buon ascolto e restate con le nostre frequenze.